Di nuovo un buongiorno a tutti. Grazie a Dio ci riuniamo qui nella libertà. Possiamo decidere di frequentare, non frequentare, di leggere la Bibbia, non leggere la Bibbia, di pregare, parlare con Dio, quindi camminare anche con Dio. Queste sono tutte libertà che il Signore dà ad alcuni suoi credenti, ad altri purtroppo per via di posti dove si trovano. Non hanno queste libertà, però la preghiera e la lettura della Bibbia, il contatto con Dio, è qualcosa che realmente nessuno può impedire. Dio non ha permesso e non permetterà a nessuno di interrompere questo rapporto con i propri figli, mai. Un credente, dovunque si trova, può decidere in qualsiasi momento di fermarsi e parlare con il suo Dio e aprirsi con Lui. E poi c'è chi lo può fare in segreto anche, come facevano anche i primi cristiani con la persecuzione, ancora oggi ci sono, può ancora ascoltare qualcosa da parte del Signore. Io spero che oggi il Signore possa portare qualcosa nei nostri cuori. Continuiamo ancora con il tema, avere un concetto sobrio di se stessi. Ci siamo lasciati già l'ultima volta con questo tema e continuiamo. Nell'ultimo incontro ci lasciamo con una frase che è espressa in un brano biblico su cui abbiamo meditato e che per noi è il brano di riferimento. Vogliamo prendere Romani, capitolo 12, versetto 3. Dice qui l'Apostolo Paolo: «Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. E quindi il tema su cui abbiamo meditato è proprio avere un concetto sobrio di se stessi. Certo, se parlassimo di avere un concetto sobrio di se stessi dal punto di vista umano, si deve parlare con persone che sono già adulte o almeno abbiano raggiunto la maggiore età. Quindi se parliamo di un ragazzo, un adolescente o una ragazza e chiediamo cosa vorrebbe fare, troviamo lì qualche indecisione. Con i bambini altrettanto, anche se esprimono sì, da grande vorrei. Ma avere un concetto sobrio di se stessi deve essere una cosa normale per un credente, cioè deve regolarmente capire chi è davanti a Dio e cosa deve fare per Lui. E quindi noi credenti che abbiamo deciso, avendo avuto un concetto chiaro prima di diventare dei credenti, che eravamo lontani da Dio, questo era molto chiaro per noi. Abbiamo poi capito che dovevamo andare davanti a Dio, perché eravamo perduti. Questo era anche un concetto chiaro. Ma i credenti devono ancora capire, se non l'hanno già capito, di avere un concetto sobrio di se stessi, cioè cosa bisogna fare per Dio. Una delle ultime frasi su cui ci siamo soffermati che potrebbe spiegare questo concetto e che oggi continuiamo ancora a sviluppare è che la fede in azione, quindi in pratica, equivale quindi all'esercitazione del proprio dono, quindi a mettere in pratica il proprio dono, che diventa, quindi la fede diventa evidente quando la condividiamo, quindi esercitiamo la nostra fede, il nostro dono, nella misura in cui l'abbiamo ricevuta, cioè nel modo in cui Dio ce l'ha dato. E oggi lo vediamo ancora meglio. Abbiamo notato che leggendo non solo questa espressione, ma anche ciò che è scritto sia prima di questo brano che abbiamo letto che dopo, rimaniamo sorpresi della grandezza della mente del nostro Signore, per come organizza realmente la nostra vita, come gli sia perfetto e ordinato nel suo lavoro di cura della Chiesa. Perché, sapete, quella è quella espressione di Gesù che disse «Io edificherò la mia Chiesa» non riguarda soltanto di prendere le persone lontane da Lui o separate da Lui, quindi perdute, prenderle e salvarle. Non vuol dire solo in quell'azione, ma anche portarle nella sua Chiesa e quindi farle anche crescere. E quindi Dio ha distribuito i doni a tutti i membri della sua Chiesa. E quindi quando dice qui l'espressione nella misura, è come se dicesse anche che ci fosse non un confine, ma un modo di esprimere quindi i propri doni. guidando così allo stesso tempo a non operare nella Chiesa in un ruolo sbagliato, più o meno si pensa che sia quello, e di conseguenza si potrebbe anche quindi perdere il tempo. Quindi avere un concetto sobrio di noi stessi conduce a sapere chiaramente come e chi siamo e in quale ruolo dovremmo coprire, quale ruolo dovremmo coprire nella Chiesa. Avere questa chiarezza ci aiuta anche a non avere un concetto sviato o sbagliato. Perché è chiaro che noi potremmo sentire, abbiamo visto l'altra volta, qualcuno dice, ma io penso che, io sento che, capisco più o meno, secondo me, che il Signore mi vuole in quel campo, in quella direzione, secondo me, penso che il Signore mi abbia dato quel dono. Ma come può essere quello di pensare di essere superiore ad altri? È anche un errore, perché qui Paolo proprio mette in guardia i credenti. E dice qui il versetto che abbiamo appena letto. Quindi per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto. È molto difficile trovare una persona e un credente che abbia di sé un concetto più basso. Sarebbe come un'auto bloccarsi, no? E in realtà noi cerchiamo sempre di portare avanti le nostre idee, quindi di automotivarci. E qui dice Paolo, però dobbiamo stare attenti a non avere un concetto più alto di quello che dobbiamo avere. E quindi dobbiamo anche quindi svolgere nella Chiesa. E come abbiamo già visto in questo brano, per quanto riguarda il ruolo, quindi l'espressione della nostra fede, è da collocare questa espressione come credenti nella Chiesa. Perché anche come credenti noi siamo chiamati a predicare il Vangelo, è vero? Quindi a far conoscere Gesù Cristo. Ma i doni sono un'espressione che noi dobbiamo usare nella Chiesa e poi vediamo anche il perché. E quindi l'espressione della nostra fede, quindi usando le parole di Paolo, secondo la misura della nostra fede, quindi l'esercitazione dei nostri doni, è indispensabile avere prima un concetto sobrio di chi siamo nella Chiesa del Signore. Che possiamo sederci e dire, ma io mi sento bene in quel campo, però non ci siamo mai soffermati davanti a Dio a capire bene che quale dono ho io. Signore, cosa devo fare io nella Chiesa per te? Quindi tutta questa, diciamo così, teoria, no? Potrebbe essere un po' difficile da seguire e potrebbe rimanere tale, quindi come teoria, se nella nostra fede non leghiamo poi anche la pratica, cioè se non mettiamo in pratica. Ora, ciò che siamo per Dio nella Chiesa è reso visibile attraverso l'esercitazione della Chiesa. Voi sentirete spesso queste frasi, però è chiaro che sono collegate poi man mano a dei concetti. E la fede ci serve per inserirci in un ruolo nella Chiesa, quindi per collocarci nella Chiesa nel giusto ruolo. E adesso vediamo per edificare gli altri membri della Chiesa. Quindi noi siamo chiamati da Dio, attraverso il dono che ci dà, a far crescere gli altri. Edificare ha proprio questo senso, far qualcosa nella vita degli altri affinché gli altri crescano. E quindi io mi devo sforzare di guardare gli altri affinché gli altri crescano davanti a Dio ed esprimano il loro dono. Quindi interessarsi degli altri membri della Chiesa e quindi verso di loro esprimere, quindi esercitare il nostro dono. E il nostro dono, dice la Bibbia, è anche quindi diverso l'uno dall'altro. Quindi ecco perché dobbiamo avere le idee chiare, altrimenti accavalliamo in un certo ruolo anche quello degli altri, quindi ci troviamo a fare qualcosa che forse fanno gli altri, ma in realtà non abbiamo le idee chiare. Chiariamo una cosa, io almeno non vedo questo nella Bibbia, cioè che noi non possiamo determinare o controllare in qualche modo l'espressione del dono ricevuto. Cioè, non è un talento. Il talento per le persone è stato dato anche per glorificare il Signore. Sapete, se qualcuno di noi ha un talento, quello serve anche per glorificare il Signore dal punto di vista sociale. Noi che siamo credenti e abbiamo anche un talento, possiamo far conoscere Dio agli altri e dire: ecco, il Signore mi chiama a fare questo servizio nella società per farlo conoscere. E tipo anche saper fare il proprio lavoro, lì dove siamo. Ecco, la nostra azione umana, naturale, può essere un modo per essere inseriti nella società e può essere sicuramente un modo per glorificare il Signore. Ma il dono ci serve per la Chiesa. Quindi è importante avere le idee chiare, quindi un concetto molto chiaro su chi siamo nella Chiesa. E non è una capacità innata, quindi che io col tempo cerco di migliorarla e quindi cerco di farla esprimere meglio. È una cosa che lo Spirito Santo ci dà. E sicuramente quello che possiamo fare per far sì che il dono si esprima e quindi lo Spirito Santo agisca attraverso di noi, attraverso quindi il dono che ci dà, non è sicuramente, scusate, non impedirgli di esprimersi così com'è. Facciamo un esempio. Ora c'è qualcuno che può andare ad evangelizzare, a questo dono di evangelista. E va fuori a predicare il Vangelo. Però si limita nelle sue evangelizzazioni a certe persone. Ma questo non lo troviamo nella Bibbia. Mi spiego? Quindi può dire, ma forse quello non mi accetta perché, o forse se anche se glielo do sicuramente. Ecco, questi sono degli impedimenti personali. Noi non sappiamo mai cosa può succedere. Infatti la Bibbia ce lo dice, semina il tuo seme. Perché non sai se quello del mattino o della sera porterà del frutto. Quindi la Bibbia ci incoraggia a evangelizzare. Dice addirittura Paolo, guai a me se non lo faccio. E quindi io posso essere un impedimento all'espressione del dono di Dio. Quindi quello devo eliminare. Non posso migliorare il dono. Il dono è dello Spirito Santo che ce lo dà ed è già perfetto. Sono forse io che, o noi, che possiamo esporlo oppure farlo conoscere o esprimere non perfettamente. I nostri doni sono dati dallo Spirito Santo per inserirci e quindi per edificare gli altri credenti nella Chiesa. Certo, per alcune espressioni, tipo, ecco, possiamo dire che il riconoscimento dei doni, quindi il mio ruolo, il ruolo sobrio che chiaro che ho nella Chiesa, le notiamo con delle specie anche di tendenze, no? Beh, certo, se un fratello o una sorella parlando dell'Evangelo, il Signore lo porta sempre da delle persone e attraverso di lui o di lei si convertono delle persone, ecco, lì si capisce che si può pensare, ecco, probabilmente è un don di evangelista, no? E quindi dobbiamo cercare di maturare meglio questa cosa davanti al Signore. E ripeto, non sono delle cose innate, ma le riceviamo dallo Spirito Santo e le riconosciamo anche man mano che le esercitiamo e dobbiamo lavorare nella nostra vita finché non impediamo l'espressione e anche la trasmissione, come abbiamo già detto. Se pensiamo che possiamo in qualche modo riuscire ad essere, ad esempio, migliori predicatori o evangelisti, vuol dire che dobbiamo lavorare per eliminare tutto ciò che potrebbe impedire questa espressione. E siamo noi che dobbiamo disciplinarci come credenti. È una cosa basilare per tutti i credenti che non fa la differenza è che i credenti sono chiamati tutti ad avere un rapporto col Signore, giornaliero, di lettura e preghiera. Questa è una cosa che è una caratteristica di tutti i credenti, che dovrebbe essere vissuta regolarmente. Ma migliorare poi la conoscenza e avere quindi l'espressione verso gli altri del proprio dono, quella diventa una cosa personale, quella diventa una cosa che il Signore poi ci dà da capire. Quindi il dono che la Bibbia ha chiamato anche in qualche traduzione il carisma che si riceve dallo Spirito Santo, è assolutamente l'espressione di capacità che provengono dallo Spirito, perché noi non possiamo avere queste capacità innate o umane da noi stessi, ma le riceviamo solo da Lui. Ed è lo Spirito che dona come vuole, al fine di edificare, quindi far crescere gli altri membri della Chiesa. Vogliamo leggere questo che è confermato in Prima Corinzi, capitolo 12, dove è scritto versetto 7: ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Facciamo qualche salto perché poi parla delle varie espressioni. E dice al versetto 11, Ma tutte queste cose, quindi come si esprime lo Spirito, le opera quell'unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole. Allora, se prima ha detto la manifestazione dello Spirito per il bene comune, dopo dice che lui fa tutte queste cose, le opera quel medesimo Spirito, distribuendo i doni. Quindi è un'espressione dello Spirito Santo attraverso i credenti. E questa espressione dello Spirito Santo attraverso i credenti si manifesta, si nota con il dono che ha ricevuto. Quindi non possiamo gloriarci in niente, non possiamo avere nessun vanto. Nessun predicatore o nessun evangelista o nessuno che fa opere sociali per il Signore può dire: ah, io però ho avuto qualcosa di particolare da Dio. No, 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 no. Dobbiamo ringraziare il Signore, che ci dà questa possibilità di servirlo. E quindi è importante per noi dire a Dio, ed è quello che voleva fare Paolo con la Chiesa, con i credenti di Roma, dire: abbiate un concetto sobrio di voi stessi, perché Dio si vuole esprimere attraverso di voi. Vi ha fatto partecipi sicuro di un dono, se non di più, però state alla sua presenza. E infatti, ritornando in Romani, lui dice che ci sono delle cose, abbiamo letto in un altro momento, che ci sono delle cose da fare per un credente, e le ripetiamo adesso. Un credente ha bisogno di andare davanti al Signore, non principalmente a chiedere quale dono ho, ma a offrire se stesso a Dio. Capitolo 12 di Romani, versetto 1. E qui dice Paolo, come se dicesse, anzi, se volete servire Dio, veramente, se siete sinceri nel voler prendere un impegno con Dio, ebbene, la prima cosa che bisogna fare, io vi esorto, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi. Andate davanti a Dio e dite al Signore che voi siete a sua disposizione, che vi mettete completamente nelle sue mani per fare quello che a Lui piace. E dove? Fuori dalla Chiesa, per far conoscere il Vangelo, e dentro la Chiesa per edificare gli altri. E dice: se veramente volete servire il Signore, ecco, questo è il vostro culto servizio spirituale. Questo è il vostro primo servizio, il primo passo. E poi vi faccio conoscere che in realtà Dio vi ha dato dei doni e così via, poi abbiamo letto, quindi questa è la realtà di un credente. Ora cercate voi di avere delle idee chiare su quale ruolo, quale dono il Signore vi ha dato. Quindi avere questa conoscenza chiara ci aiuta a capire come collaborare con Dio. Non so se come credenti abbiamo mai pensato al fatto che noi siamo chiamati a collaborare con Dio, perché spesso non lo facciamo questo, o almeno non ci è mai presente questa cosa. Che Dio ci chiama, ci salva, ci inserisce nella Chiesa per camminare con Lui, edificare gli altri, quindi collaborare a quella edificazione della Chiesa. A cosa ci serve quindi conoscere, avere questo concetto sobrio? Diciamo alcune cose per cui, ecco, serve servire il Signore, avere queste idee chiare. Serve a glorificare Dio in noi, nella nostra vita, perché attraverso di noi si potrà notare l'opera che Dio compie, attraverso di noi, verso gli altri. E poi serve a glorificare Dio insieme agli altri membri della Chiesa, perché osservando l'opera che si esercita insieme con gli altri, beh, allora si riconosce una comunione di azioni, si fa tutto insieme per glorificare il Signore. E poi si glorifica Dio anche tra gli altri, e quindi tra gli altri membri della Chiesa. Quindi contemplare l'azione di Dio che operando attraverso di noi e vedere anche attraverso gli altri che opera nella nostra vita, che vuole edificarci, quindi serve a far crescere gli altri membri della Chiesa. E in questo modo si può realmente dire: rendiamo un culto al Signore. Quindi questa frase presa a sé e collegata agli altri versi di Romani 12, in realtà È un invito di Paolo che adesso è molto più chiaro, quindi avere un concetto sobrio. Però qualcuno ha voluto esprimere in modo parafrasato questa espressione di Paolo dicendo Signore, è come se Paolo dicesse cari fratelli, andate davanti al Signore e presentate voi stessi a Lui e cercate di servirlo. Capite chiaramente qual è il vostro ruolo. Ed è una cosa chiara, che voi avete un ruolo, ma non perdete tempo o avendo un concetto più alto o a svolgere qualcosa che non è per voi. Essere in contatto con Dio rende le cose chiare e quindi dobbiamo stare alla presenza del Signore. E quindi cosa potremmo dire al Signore? Forse dire anche, Signore, agisci attraverso di me. Io ti offro il mio corpo. Lo regalo a te completamente per essere al tuo servizio affinché io viva per te e perché tu ti mostri nella mia vita per la tua gloria. Il mio impegno sarà di rinnovare continuamente la mia mente affinché sia adeguatamente sveglia, attiva, limpida per agire attraverso il dono che mi hai dato. Agire secondo la tua volontà, in un modo chiaro, sobrio, per edificare la tua Chiesa. Ora io capisco che certi concetti, anche forse il mio tono, sono un po' stancanti, io lo so, questo è un concetto chiaro per me, io con il mio tono sono un po' stancante, perché è sempre quasi monotono. E allora vi racconto una storia. E perché questa storia? Ora la noteremo. C'era un missionario americano che era abituato a predicare e avevano, come facciamo noi spesso, degli orari ben chiari e lui andava in questa riunione, predicava e aveva tanto tempo a disposizione. Era così già impostata da tantissimi anni. E cosa succedeva? Che poi il Signore l'ha chiamato in Sud America. E quando è andato in Sud America, ebbene lì si è ritrovato con dei credenti, si è formata la Chiesa e si è trovato con dei credenti che non avevano questo lavoro molto regolare, anzi andavano alle riunioni tardi, molto stanchi, perché lavoravano la terra ed erano realmente molto stanchi. E anche faceva molto caldo. E si ritrovavano in un locale dove c'erano le finestre aperte. E mentre predicava questo fratello è successo che salta una rana sul pulpito. Wow. Il fratello la guarda e dice, ci ha pensato un po' e ha detto, forse il Signore ci vuole dire qualcosa oggi. E ci ha riflettuto, fratelli, dobbiamo riflettere su questa cosa. Non so perché all'improvviso è venuta questa rana. E poi si alza un fratello, come tanti altri, che era molto stanco, e alzandosi dice, io lo so perché questa rana è saltata sul pulpito. E lui dice, veramente lo sai, fratello? Sì, sì, io lo so. Lo sai perché, fratello? Diccelo. Perché è come la piaga che il Signore ha dato al Faraone. E cosa diceva quella piaga? Lascia andare il mio popolo, perché predicava senza tempo. E quindi questi fratelli hanno detto, ma secondo me è buono dirglielo. La rana ti vuole dire che devi lasciare il tuo popolo, quindi non lo stancare, tu sei abituato ai tuoi tempi, al tuo tono. Quindi io non farò oggi questo con voi, non mi prenderò tutto il tempo possibile. Però spero di non stancarvi. Credo veramente che dopo queste cose, guardando la parola di Dio, ritornando al nostro brano di riferimento, ebbene, dobbiamo dire che la parola di Dio è straordinaria, come una frase può realmente cambiare dei credenti, se realmente mettono in pratica la parola di Dio. E deve essere continuamente un nostro desiderio quello di capire, Signore, io ti appartengo, cosa devo fare per te? E non possiamo assolutamente essere superficiali verso la verità di Dio e non possiamo agire neanche da impulsivi. La Bibbia non ci chiama di agire impulsivamente, mai. Dobbiamo però conoscere in modo chiaro, sobrio, il nostro ruolo nella Chiesa, che è di primaria importanza. Ed essere impulsivi nelle attività della Chiesa o guardammo pure l'altra volta, avere un sentimentalismo e senza un'indicazione chiara della parola di Dio su chi siamo nella Chiesa potrebbe rallentare o anche sviare il compiere la effettiva volontà di Dio. Quindi è di importanza primaria. Ci si potrebbe chiedere perché non essere anche così spontanei o impulsivi con Dio e la Chiesa? Diciamo subito una cosa, nella Chiesa in generale l'impulsività non è spontaneità, va bene? L'impulsività non è spontaneità. L'impulsività spesso porta al pentimento perché porta al pentimento proprio per una troppo e veloce e superficiale valutazione delle cose. Quindi quando uno agisce impulsivamente, realmente non ha chiaro cosa sta succedendo. Quindi anche dire, Signore, io ti servirò, come è successo a Pietro, io non ti tradirò mai. Ecco, quella impulsività lo ha fatto notare che ha preso un impegno che non aveva ben chiaro cosa poteva succedere. Le nostre dichiarazioni e decisioni hanno bisogno di essere guidate dalla saggezza che proviene dallo Spirito di Dio, affinché l'intero essere nostro sia coinvolto e non solo la parte sentimentale. E così attraverso l'intero essere nostro possiamo arrivare ad avere chiaro come glorificare Dio e edificare la sua Chiesa. La spontaneità invece dell'impulsività che possiamo chiamare, quindi la spontaneità la possiamo chiamare sincerità di cuore, è il primo giusto passo per avvicinarci alla presenza di Dio e prendere degli impegni con Lui. Attraverso la sincerità raggiungiamo realmente il cuore di Dio e Dio si dispone volentieri verso di noi. Alla sincerità però dobbiamo anche affiancare la verità che troviamo nella parola di Dio. E cammin facendo attraverso la verità saremo liberati da tanti peccati e concetti che non ci aiutano a camminare al meglio per Dio. Cosa vuol dire? E io posso andare sinceramente dal Signore e dire, Signore, ho capito, vorrei prendere un impegno con te, fammi capire, Signore, dammi delle chiarezze. Però la verità è un'altra. In realtà noi ci stiamo avvicinando perché siamo stati spinti, motivati, ma la verità è che non ricordiamo cosa è successo prima e cosa dovremmo fare poi, come organizzarci davanti a Dio. E allora dobbiamo prendere la verità che è scritta nella Bibbia, che Dio deve guidare la nostra vita. La prima cosa da farsi, secondo Paolo, come ha scritto al verso 1 che abbiamo appena letto di Romani 12, è presentarsi davanti a Dio. Fratelli e sorelle, se noi non prendiamo realmente sul serio questo principio per tutti i credenti, questa sana abitudine spirituale di andare regolarmente davanti al Signore, ebbene noi non vedremo risultati nella nostra vita. Pensate a un rapporto tra marito e moglie che si vive una volta al mese. Che rapporto è? O con i figli, che non parlano mai con i propri genitori e si ricordano di chiedergli, di regalargli qualcosa, di comprargli qualcosa ogni giorno, però non vogliono sentire nient'altro. Che rapporto è? Ebbene, noi che siamo imperfetti capiamo bene però queste cose. E quindi cosa ci chiede la Bibbia? Di non avere questo tipo di rapporto con Dio. Il rapporto con Dio è il rapporto più forte che esista per un uomo e una donna. Non è quello umano. Perché da Lui dipendiamo letteralmente. Letteralmente la nostra vita dipende dall'intervento di Dio. Se Dio volesse, noi non saremmo qui in un batter d'occhio. Da Dio dipende tutto di noi. Eppure Dio non vuol far conoscere la sua potenza in questo modo, ma vuol far conoscere la potenza quando sinceramente di cuore ci avviciniamo a Lui. E dice la Bibbia che quando abbiamo un cuore rotto noi siamo irresistibili. Lo sapevate questo? Ci sono dei momenti in cui noi diventiamo irresistibili per Dio. La Bibbia dice che Dio non resiste a un cuore rotto e contrito. Se tu gli chiedi qualcosa in quel momento, è straordinario il Signore. Dici, io non resisto, io devo correre ad aiutarti. Io non posso stare lì a guardare, a non fare niente. È meraviglioso il nostro Dio, ma il rapporto che vuole avere con noi lo dobbiamo noi scoprire ogni giorno, ogni momento. E nessun uomo o donna o figlio o figlia può realizzare questo più di Dio. Ed è per questo che ci chiede. Chi ama padre o madre, figlio o figlia, nuora, più di me, anche la sua propria vita, non è degno di me. Vuol dire, io ti voglio con me. Io ti voglio con me. E non mettere il tuo cuore, il tuo amore su questi altri. Dallo a me. Come avvicinarsi a Dio allora? Ecco, noi abbiamo capito che Dio ci vuole prima alla sua presenza, regolarmente. Vuole ascoltarci e vuole parlarci, quindi ascoltarci con la preghiera e parlarci con la sua parola. E poi farci capire il nostro ruolo e il nostro impegno per lui. E allora come avvicinarsi a Dio? Leggiamo in Luca 18, dal versetto 9 al versetto 14. Questo è uno dei modi in cui ci si può avvicinare al Signore. Non è l'unico, ma è uno dei tanti. Dal versetto 9 dice in Luca 18, disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno 2 volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo, O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Questo modo di pensare, di parlare alla presenza di Dio può succedere a noi. Quindi uno dice, ma io non vado mai davanti al Signore, probabilmente innalzandomi. Beh, qui le frasi hanno tradito il fariseo che non pensava di se stesso la stessa cosa che forse stiamo pensando anche noi. Ma lui diceva questo paragonandosi. E cosa succede? Ma io giudicando me stesso vedo che in realtà, meno male. Io ti ringrazio, Signore, che tu mi dai tutto il cibo che mi serve, le forze. Meno male che non mi stai trattando come tanti altri che sono in mezzo alla strada. Possono succedere queste frasi? Io penso di sì. Signore, ti ringrazio che la mia famiglia va bene, io sono tranquillo, siamo tutti a posto, nessuno può dire niente contro di noi, che non siamo come quella famiglia o quel credente o quel, dicendo in termini biblici, come quel peccatore o peccatrice. Può succedere anche a noi. E la Bibbia dice, non sarai giustificato se ti presenti così davanti al Signore. Non te ne stai accorgendo, ma ti stai innalzando. Siamo tutti peccatori e per grazia di Dio ha accettato di salvarci. Ma non dimentichiamolo. Noi siamo servi. Non possiamo vantarci di niente. Il dono viene anche dallo Spirito Santo. Che cosa possiamo dire davanti a Dio? Signore, io ti ubbidisco, io frequento le riunioni, io leggo la Bibbia, ma non faccio come quegli altri credenti, a cui bisogna sempre dire fai, fai, oppure non leggono la Bibbia, oppure non frequentano. Attenzione, fratelli e sorelle, attenzione a questi atteggiamenti e sicuramente se ce ne sono, il Signore li conosce in noi pure. Abbiamo bisogno di rivederli per dire davanti a Dio, Signore, io sono un peccatore, una peccatrice, ho bisogno di capire bene la mia situazione. E ti prego di lavorare nella mia vita, dammi chiarezza. Perché Perché sapete, quando non abbiamo chiarezza è perché non leggiamo la Bibbia e non siamo la presenza di Dio. Perché la Bibbia è la lampada, dice la Bibbia stessa, di se stessa. Dice che lei è una lampada e che Dio è luce. Quindi se vogliamo le idee chiare dobbiamo leggere la Bibbia e stare a presenza di Dio. E Lui ci chiarirà la realtà che stiamo vivendo. Oltre a parlare con Dio, quindi la realtà della nostra vita è che spesso non abbiamo tempo, nient'altro che per noi stessi e la nostra vita, è vero? Se le facciamo una lista delle cose che chiediamo al Signore ogni volta che lo incontriamo, quali sono? Ti ringraziamo per il cibo che mi hai dato, ti prego di darmi le forze, ti ringrazio che oggi mi hai fatto alzare di nuovo, ti ringrazio che mi hai sostenuto sul lavoro. Sono frasi comuni, ma spesso, spesso in questa lista, in questo dialogo con Dio, non ritroviamo, Signore, cosa devo fare per te? Come devo aiutare gli altri credenti a crescere? Signore, qual è il mio dono? Cosa devo fare per te? Abbiamo dimenticato che noi siamo servi di Dio e non Dio è al nostro servizio. Si riscontra spesso nei credenti questi impegni, tanti impegni nella vita, ma incontri saltuari e anche spesso molto rari con il proprio Signore che hanno deciso di seguire. Sappiamo che dobbiamo avere un incontro regolare con Lui, offrirgli le nostre attenzioni, vivere solo per Lui, sono frasi che conosciamo. Ma accettiamo purtroppo l'idea che anche incontrarlo raramente sia un buon comportamento cristiano. E che anche lui è soddisfatto. Oh sì, sono stato con Dio. Oggi, meno male. Non lo facevo già da un po', grazie a Dio, sono riuscito di nuovo. E crediamo che Dio è contento di questo. Certo, lo è. Ma non lo soddisfa completamente. Parliamo di lui insieme agli altri cristiani durante l'incontro di chiesa. Desideriamo averlo vicino e lo chiamiamo insistentemente per i nostri problemi o malattie. Ma decidiamo di non introdurlo come argomento con i nostri colleghi di lavoro, per esempio, o andando per le strade a predicare il Vangelo. Parlare di Dio agli altri diventa molto raro. La nostra realtà quotidiana in realtà nasconde la nostra vera realtà come cristiani. Siamo spesso disinteressati sull'andamento del nostro rapporto con il Signore, spesso non siamo affatto desiderosi di impegnarci a intensificarlo e a proteggerlo, invocandolo di fatto soltanto per un nostro tornaconto, dobbiamo dirci la verità. E a dire il vero, personalmente non comprendo per quanto riguarda me. Come faccio il Signore a continuare a invitarci alla sua presenza? Ogni volta. Io pure sento dei richiami dalle predicazioni, da altri fratelli. Incontriamoci sempre di più davanti a Dio. E quindi non capisco personalmente come il Signore faccia ancora questo lavoro di motivarci, di chiamarci alla sua presenza, invece di mandarci via per sempre. Io non lo capisco. Per quanto mi riguarda ho dei limiti, ma Dio, il suo amore è grandissimo. La sua pazienza è estrema. Questa è la verità, dobbiamo dircelo. Dio ci ama intensamente. Dio ci ama intensamente, ma noi no. Certamente saremo anche degli illusi se crediamo che Egli possa essere a nostra disposizione in qualsiasi momento e che sorvoli sul nostro comportamento. Dio non sorvola. Se Lui non interviene, e non vuol dire che l'abbiamo scampata, e non vuol dire che va bene così. Noi subiamo le conseguenze, non ce ne accorgiamo molto spesso. La cosa migliore che possiamo fare è certamente dedicarci a Lui e non pensare di tenerlo a nostra disposizione per le nostre esigenze. Dio, disse qualcuno, non è un credulone e non si lascerà sicuramente usare da alcuno di noi, secondo come gli pare meglio, perché Dio sa ogni cosa di noi, il passato che spesso noi dimentichiamo e il futuro che non conosciamo. E quindi, ritornando alla sincerità e alla impulsività, dobbiamo imparare ad essere sinceri di cuore con Lui e non impulsivi, ammettendo la verità su di noi, alla Sua presenza. Dobbiamo assolutamente presentarci così come siamo e chiedergli il perdono per poi poterci donare a Lui. Credo personalmente che tutti noi abbiamo bisogno di rivedere il nostro rapporto col Signore continuamente, un rapporto che deve basarsi sulla sincerità di cuore è vissuto in modo intenso e regolare. Un rapporto che deve essere coltivato necessariamente con il dialogo. E il dialogo, costruirlo sui temi eterni e non su quelli terreni. Forse la prima cosa da fare non sono le promesse affrettate al Signore, quindi impulsive o qualsiasi altra cosa, ma sia indispensabile recarci davanti a Lui, inginocchiarci e realmente confessare che abbiamo perso tanto tempo e non abbiamo le idee chiare su chi siamo realmente. Dobbiamo cercare di ammettere che abbiamo disprezzato la persona di Dio, valutando tutto il resto della nostra vita più importante di Lui. Infatti ci dedichiamo con più tempo e forza. E che la nostra vita in Cristo è diventata meno preziosa delle cose che il mondo ci offre. Questa deve essere la nostra sincerità di cuore. Chi gli appartiene è chiamato a recargli gioia con l'ubbidienza e la dedicazione, scoprendo come operare con il dono che ha ricevuto. Ritornando a Paolo, dobbiamo dire che realmente è molto chiaro quando lui usa questa frase: abbiate un concetto sobrio di voi stessi, e che attraverso di lui vuole salvaguardarci Dio dal pericolo che chiunque crede in Cristo possa sviarsi o camminare con il proprio errato concetto su se stesso, un po' forse gonfiato dalla conoscenza o pomposo, o guidato dall'illusione o dal sentimento della propria convinzione. Questi e tanti altri simili problemi sono causati purtroppo da quella sottovalutata frase di Paolo che dice: non abbiate un concetto più alto di voi stessi. Certo, dopo tutte queste riflessioni almeno arriviamo a delle conclusioni, che però il tema non è ancora concluso. E le conclusioni a cui possiamo arrivare oggi è che non possiamo pensare di vivere la vita in Cristo e conoscere anche la sua volontà senza consultarci con lui. Non possiamo fermarci lì, guardare i nostri giorni, vedere delle circostanze e tirare delle conclusioni. Questo è un cristiano che non cammina col Signore. Ma necessariamente per conoscere la volontà di Dio dobbiamo consultarci con Dio. Vuol dire andare da Lui, parlarne e ascoltarlo leggendo la Bibbia. E quindi è necessario, è indispensabile, posso dire, leggere, meditare e pregare personalmente. E un'altra conclusione è che non possiamo pensare di fare la volontà di Dio senza avere un concetto chiaro di quale dono abbiamo. È come dire a un ragazzo: che lavoro vuoi fare? E lo si mette a lavorare e cambia lavoro ogni mese. Beh, non ha sicuramente un concetto chiaro di quello che vuol fare nella sua vita. È come si può dire a un credente soltanto: ma sì, serve il Signore, l'importante è che fai qualcosa. O fratello o sorella, mi piacerebbe Dio che dicesse a voi: fate qualcosa per me. Io non trovo questo nella Bibbia. Anzi, trovo che lo Spirito Santo ci ha dato chiaramente come Lui vuole, ha le idee ben chiare, è ordinato, perché è un Dio di ordine, quale dono dare a ognuno di noi per lavorare per Lui, per collaborare con Lui. Un'altra conclusione è che non possiamo pensare che il semplice io penso o io sento, possiamo, con queste cose possiamo affermare di conoscere e poter fare la volontà di Dio. Mentre la realtà è che facciamo quello che solo sentiamo e non quello che Dio invece dice nella sua parola. Il ruolo nel corpo del Signore è un incarico che proviene direttamente dal Signore. È una grande e bellissima responsabilità. E che ci viene dato stesso, allo stesso momento in cui Lui ci salva e ci fa partecipi, quindi di almeno di un suo dono. Quindi il lavoro di Dio non è soltanto salvarci, ma lavorare attraverso di noi nella vita degli altri. E Come disse qualcuno, concludiamo con questa frase, Dio guida chi è già in cammino con lui. È chiaro? Dio non ti chiederà di fare qualcosa o non ti guiderà se tu non vuoi camminare con lui. Ha bisogno della nostra chiara partecipazione. Dio non costringe mai nessuno. Ha sempre chiesto, vuoi credere in me? E lui è intervenuto. E ora chiede, vuoi vivere per me? Vuoi servirmi? E qui ci vuole ancora una propria partecipazione. Quindi questi incontri spesso della Chiesa sono di incoraggiamento, ad andare alla presenza di Dio, presentare se stessi e sicuramente nel momento in cui ci muoviamo, allora Dio vede un cuore disposto, sincero, al quale rispondere e investire nella sua vita. Così, se Dio vuole, continueremo per l'ultima parte, ancora su questo concetto, ma speriamo che già il Signore possa usare questo momento per spronarci ad andare principalmente alla sua presenza, a chiedergli di chiarirci le idee su chi siamo per lui e quindi camminare collaborando con lui. Amen.